No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
E buonasera, e siamo arrivati a questo venerdì che avevo annunciato addirittura due giorni fa e adesso è veramente arrivato, ai noi. Io sono Dario Zonta, Alberto Crespi dall'altra parte del filo, centinaia di chilometri ci dividono, ma siamo uniti nella forza e nello spirito. Buonasera Alberto.
E nello spirito. Buonasera Dario, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì. Uno può annunciarlo prima, ma poi il venerdì arriva, è inevitabile, è quasi...
C'è qualcosa di rassicurante, sì. In tutto
il
ciò.
Il venerdì...
E cosa c'è il venerdì, oltre a essere venerdì? Esatto.
Il venerdì c'è Fisio Mulas.
Ma dottori, che la forza del codec sia con voi, veramente.
Del codec, mi raccomando.
Sì, guarda, non, che bello sentire parole. Che bello sentire le vostre voci e non DPCM, coprifuoco, e non se ne può più veramente, proprio mi sento a casa, io mi sento a casa con voi, che poi non
invece
sono
anche
casa.
Noi.
Io sono nel pensionato che tra l'altro uno spavento, ho avuto uno spavento pochi istanti fa.
Che è successo?
Niente, perché c'è la storia del venerdì, di questo quiz, ormai è diventata... una piacevole consuetudine, per citare un bellissimo film di Ettore Scola, e quindi iniziavo a cercare gli indizi del quiz di oggi. A proposito, 335-56-34-296, se gli ascoltatori di Hollywood Party ci vogliono dare una mano, ho aperto la porta dell'ufficio di Don Isidoro, dall'altra parte un Doberman.
Un Doberman. Ma fa parte del quiz secondo lei?
È un indizio, anche perché
è un indizio,
dopo...
quindi è un indizio,
sì.
Vivente.
Ho capito, ma mi ha fatto prendere un colpo. Per fortuna che è buono, gli ho dato un mangerino di questi. Una scatola di tonno gli ho dato. Sta lì che sta scastrandola, cercando di aprirla. Adesso lo voglio proprio vedere come se la cava. E l'altro indizio,
in questo film c'è un Doberman.
Un Doberman. E l'altro indizio, ho trovato la solita foto di Don Isidoro, che secondo me è proprio il vantone di Plauto fatto sacerdote, come si dice. Proprio. No, lei ride, dottor Crespi, ma cioè, la foto con Brian Selznick, il grande commediografo, sì. E Jude Law, l'attore, così. Pensavo di stare in una pubblicità di Sky, invece no, è una foto che è il secondo indizio. E niente.
Certo che Don Isidoro ha delle frequentazioni veramente curiose.
Ma guardi, dottor Zonta, ma veramente, ma una cosa...
Ma secondo me è un millantatore.
Ma lei crede? Ma lo sa che l'altro giorno ho trovato un daguerreau, tipo, secondo me era un indizio anche quello, con dove c'erano lui e Méliès giovane.
Ecco, va bene.
Méliès giovane.
Sì,
a metà dell'Ottocento più o meno.
Sì, ma una cosa, ma veramente, guardi,
inizio solo oggi ad avere un dubbio, nonostante siano anni che ci sentiamo, ci frequentiamo. E che questo Don Isidoro non esista, e che in verità è fisio tipo psico, si è sdoppiato in due personalità.
Quindi, dottor
lei
Tonda,
è
no.
Don Isidoro e fisio allo stesso tempo, per forza.
Don Isidoro è Mulas con la parrucca.
Ma glielo assicuro, non è così, perché altrimenti sarei veramente pazzo, perché mi do le bacchettate sulle mani da solo.
Qualche domanda.
Iniziamo a essere preoccupati per lei, anzi a indagare meglio, a vedere meglio nella sua oscura psiche. Adesso
appena ricominciamo a condurre in presenza, lei, Don Isidoro, ce lo deve portare.
Va bene. Il problema
giusto,
è che
Crespi,
è sempre,
giusto. Se no non esiste, se non ce lo porta non esiste.
Comunque è una promessa, speriamo di riuscirci.
Comunque,
gli indizi li ho dati, addirittura Addirittura questa volta ne ho dati tre, quindi 335-56-34296, ci sentiamo tra un po', va bene?
Dopo, gli altri se ci ascolti se puoi, metti gli auricolari,
ma certo
la, la radiodiffusione, non so, facciamo qualcosa, vabbè.
Sì, appunto, a dopo, dottore.
La filodiffusione, sì, esatto.
Tecnologie di una volta. Ascoltiamo una canzone di un signore che compie gli anni. Collega di Efisio Mulas, dal quale Efisio Mulas dovrebbe imparare qualcosa, perché gli attori americani sanno fare veramente tutto. Questo era Jeff Bridges che cantava, e cantava una canzone che si intitola Falling and Flying, e come avete sentito la canta in maniera, e tra l'altro suona anche la chitarra, la suona, fa tutto in modo molto professionale. Oggi Jeff Bridges, ovvero il grande Lebowski, compie 71 anni, e noi gli facciamo gli auguri e lo salutiamo, perché sappiamo che ci ascolta tutte le sere, e lo salutiamo. Ciao Jeff, tanti auguri.
Veramente a tutto tondo gli attori americani. E Fisio, poi cercheremo di interpretarlo anche su questo, ma abbiamo capito che la sua personalità è sdoppiata,
sì,
adesso
è scissa.
Non penso
solo che
altro.
Fisio come fa a suonare il country? Dovrebbe suonare la musica tradizionale sarda, però magari potremmo. Va bene, abbiamo un ospite.
Abbiamo
in causa
un ospite graditissimo, che subito chiamiamo in causa, appunto, è Roberto Chiesi. Buonasera Roberto.
Buonasera a tutti, ciao, buonasera.
Ciao Roberto.
Ciao.
Roberto, con questa voce bella presente, baritonale, non è soltanto una bella voce. Roberto Chiesi è uno studioso del cinema, lavora alla Cineteca di Bologna, fa tantissime attività, e tra queste c'è anche una passione importante, che poi è diventata anche un libro edito da Gremese, che il cui titolo è Il cinema di Ingmar Bergman, o qualcosa del genere, forse non ho dato delle indicazioni precise.
No, il titolo è
proprio quello giusto.
È quello.
Sì.
Ok, perfetto. Nel quale Chiesi, da studioso e da appassionato del cinema di questo grande maestro, affronta l'opera. che oggi si presenta ai nostri ascoltatori per chi volesse, quindi diciamo che se volete è una strenna, è uno di quelle cose, di quegli oggetti, perché è piuttosto voluminoso, che potreste acquistare, con il quale passare molto tempo, perché la BIM ha mandato, diciamo così, alle stampe, come si diceva una volta, una Ingmar Bergman Collection, che conta di ben 25 titoli e un documentario. La BIM, Alberto, ti ricordi, aveva già, anche Roberto ben lo sa, nel tempo aveva sfornato, diciamo così, questi titoli uno a uno,
diciamo.
I DVD singoli, esatto. Adesso l'occasione è quella di averli tutti insieme, una raccolta veramente straordinaria che va da Spasimo a Dopo la prova, passando per veramente per i capolavori, Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, Il volto, Persona, Sinfonia d'autunno, Fanny e Alexander. Allora noi, per raccontare diciamo l'occasione dell'uscita di questo cofanetto, ci porta a tornare sulle tracce di Bergman, un autore che amiamo tantissimo, un autore complesso e che tra l'altro ha, Alberto non so se sei d'accordo anche tu, è un evergreen, cioè è un autore a cui è intergenerazionale, no? Che si torna spesso, e anche la fortuna di questi DVD lo dimostra.
Io posso dire che io ero molto amico dei gestori di uno storico cineclub di Milano, il cinestudio Obraz, Sandro Studer, certo. Enrico Livraghi, che mi dicevano che loro, quando erano un po' in difficoltà economica, diciamo, quando avevano bisogno di alzare qualche soldo, mettevano o tutto Bergman o tutto Buñuel, e la gente veniva a rivedersi i film anche per la centesima volta e facevano il pienone con quei due. Questo dimostra, parliamo degli anni 70 e 80 naturalmente, questo dimostra come Bergman sia un autore che non è invecchiato minimamente, perché le tematiche di cui si occupa sono assolutamente eterne. Immagino che Roberto Chiesi sia d'accordo. Roberto, a te la parola.
Sì, credo che sia perché nel suo cinema c'è una parte di magia, di illusionismo, e dall'altra ci sono film invece dove spoglia la scena e si concentra sui volti e dei Kammerspiel implacabili, e quindi probabilmente sono queste due tipologie di film ancora a inchiodare lo spettatore, a trascinarlo, a affascinarlo.
Roberto, sì, Chiesi, infatti... Vai. Dicevo, i 25 film qui raccolti da BIM, a quale parte della produzione di Bergman si riferiscono?
Ma in realtà coprono un periodo piuttosto vasto, perché partono proprio dal film d'esordio, che è Crisi, poi ovviamente con ampi buchi, perché Bergman è stato un autore estremamente prolifico, perché ha realizzato, se contiamo anche le produzioni televisive, quasi 70 film, quindi questo non è neanche metà della sua produzione. Però sì, ecco, direi che copre, appunto, c'è il film d'esordio, poi c'è il periodo che lo rende famoso a livello internazionale con i capolavori come appunto Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, Il volto, e poi ci sono i film da camera come Il silenzio, come Persona, e poi si arriva addirittura ai film del congedo dal cinema, dai film per le sale, cioè Fanny Alexander e Dopo la prova, che in realtà era destinato alla TV, ma che i distributori di tutto il mondo hanno fatto uscire nei cinema proditoriamente, contro la sua volontà.
Roberto, se abbiamo ben capito, la cosa particolare di queste edizioni BIM è che riportano i film alla loro interezza, perché diversi film di Bergman in Italia sono stati un po' sforbiciati, vero?
Ma guarda, sì, hanno subito ogni tipo di manipolazione, in realtà, perché questa era poi una prassi corrente. Lo stesso Buñuel ne ha fatto le spese, insomma, negli anni, come dire, picotti, dagli anni 50 e negli anni 60. Bergman è stato uno sicuramente degli autori più manipolati, non solo perché i suoi film venivano tagliati, ma perché venivano anche proprio alterati nella sceneggiatura, nel doppiaggio, addirittura l'identità dei personaggi. Cioè, per esempio Sorrisi di una notte d'estate, che è il primo film di Bergman che esce in Italia nel 57, addirittura l'identità dei personaggi venne cambiata, per cui quello che era il figlio del protagonista, dell'avvocato, viene trasformato nel nipote, perché alla fine fugge con la nuova moglie del padre, quindi i censori erano terrorizzati al profumo di incesto che poteva esserci in questa. E poi lui studia in realtà teologia, e nella versione italiana studia filosofia, perché il fatto che studi teologia attira le battute ironiche, sarcastiche del padre. Insomma, tutta una serie di... Chiaramente i temi che attiravano la censura sono sempre quelli, cioè il sesso, la religione, visto che poi Bergman in realtà era molto caustico nei confronti dei dogmi religiosi, e quindi cercano sempre di normalizzare i suoi film, ecco, gli aspetti più provocatori.
Roberto Chiesi, allora adesso su anche tua proposta, in verità, perché ci hai segnalato due sequenze tratte da due film importanti sulle quali poter attivare un ulteriore ragionamento, appunto un esempio di censura in relazione alla versione integrale. La prima clip che ascoltiamo è tratto da Persona.
Cali, a casa al mare. Era di giugno e lì eravamo noi due soli. Un giorno Carlo dovette recarsi in città e io andai alla spiaggia da sola. Faceva caldo, ma si stava bene. Sulla spiaggia c'era un'altra ragazza. Abitava su un'isola vicina ed era arrivata in canotto sulla nostra spiaggia, che era meglio esposta e molto più tranquilla. Ci restavamo così, distese, l'una vicino all'altra, completamente nude per prendere meglio il sole. Avevamo in testa due cappelli, sai, quelli di paglia, a larghe tese. Il mio aveva un nastro blu e arancione. Ogni tanto scrutavo fra l'intreccio di paglia la distesa deserta e il mare calmo e il sole. C'era un silenzio assoluto. Ad un tratto vidi due sagome che saltellavano sulla scogliera sopra di noi. Ogni tanto si fermavano per spiarci. Ci sono due giovani che ci guardano, disse la ragazza. Si chiamava Caterina. Lasciali guardare, rispose. E si voltò sulla schiena. Provavo una strana sensazione. Volevo alzarmi e fuggire, mettermi l'accappatoio, ma invece restavo lì, inchiodata, distesa bocconi sulla sabbia, immobile, tranquilla, come se nulla fosse. E Caterina stava lì vicino e quasi fosse compiaciuta del suo corpo nudo. Se la rideva sommessamente fra se stessa. I due giovani si erano avvicinati a noi nel frattempo. Li vidi che se ne stavano in piedi a fissarci. Potevano avere sì e no 20 anni. Uno dei due giovani, certo il più sfrontato, fece qualche passo avanti e si accovacciò vicino a Caterina. Cercava di darsi un contegno e cominciò a togliersi la sabbia fra le dita dei piedi. Io mi sentivo rimescolare. Ad un tratto sentii Caterina dire: «Ehi! Cosa aspetti? Vieni qui». Lo tirò a sé e, sbottonandogli la camicia, lo invitò a spogliarsi. E poi tutto successe così in fretta e io li vidi uniti in un abbraccio spasmodico.
Tu. Sì. Questo è appunto un racconto, un monologo di Alma Bibi Anderson in Persona. E Roberto Chiesi, che cosa è successo intorno a questo passaggio del film di Bergman con la censura?
Sì, qui ma in realtà non solo in Italia ma anche in altri paesi, in Francia, venne proprio censurato il testo, per cui ecco, in Italia, tanto per cominciare, i ragazzi vengono definiti come ventenni e invece hanno 16 anni, sono minorenni, tanto per cominciare. E poi nella versione originale ci sono dettagli molto crudi sui rapporti sessuali, sui rapporti orali, su proprio quelle che sono le dinamiche fisiche, perché Bergman voleva proprio osare questo, lavorare sull'immaginazione dello spettatore, che si trova davanti soltanto il volto di Bibi Anderson che racconta, e quindi si immagina una situazione invece estremamente corporale, estremamente sensuale, estremamente carnale, che arriva fino proprio ai dettagli organici, ai dettagli veramente fisici del, del rapporto dell'amplesso. Ecco, chiaramente tutto questo nel 66, quando esce il film in Italia, era inaccettabile, per i distributori non potevano pensare di far passare una cosa del genere, e quindi dovevano cambiare a quel punto le parole, e approfittando anche del fatto che Bergman, preso com'era fra mille lavori, perché appena finiva un film dirigeva uno spettacolo a teatro, quindi non aveva tempo e probabilmente neanche voglia di seguire le vicende dei suoi film all'estero, non sapeva di queste manipolazioni, di queste, per cui sì, indubbiamente anche da quello che abbiamo sentito rimane una certa sensualità, rimane comunque l'evocazione di una situazione di tensione erotica, però è molto attenuata rispetto alla violenza con cui Bergman l'aveva scritta, insomma, l'aveva espressa, sì. Ecco.
Quindi c'è un invito nemmeno tanto sottinteso, anzi rendiamolo proprio esplicito, ad approfittare di questi DVD e a vedere finalmente questi film nella versione originale. Capisco che lo svedese è una lingua ostica per la stragrande maggioranza di noi italiani, però grazie ai sottotitoli sarebbe finalmente ora di vedere questi film come Bergman li ha fatti.
Sì, assolutamente, sì.
Grazie Roberto Chiesi. Avevamo un'altra clip, ma siamo andati un po' lunghi, come si dice tecnicamente, era un passaggio dal film Il Silenzio, che è del 63, che fu anche quello censurato. Tra l'altro la censura fu curata da Rondi, che intervenne sui dialoghi, intervenne sulle scene, anche se si capisce dalle sue relazioni, Roberto, che a volte il critico era un po' in imbarazzo a dover mettere le mani sul materiale di un grande maestro, sebbene Il Silenzio poi sia un film che abbia creato molti scompensi anche nella critica. Si ricorda ad esempio che Verdone padre rimase quasi scioccato dalla crudezza di alcuni passaggi di questo film, quando facendo venire meno un po' la stella polare di questo grandissimo autore. Ma questa è la grande storia della censura che è stata raccontata e che oggi abbiamo evocato con Roberto Chiesi, che ringraziamo ancora. Bergman Collection.
Grazie a voi.
Il libro di Roberto Chiesi, Il cinema di Bergman, Gremese, è assolutamente indispensabile. Dovete comprare la collection e il libro, perché sono
un doppio
Bergman, vederlo solo non ce la si fa, bisogna che qualcuno ci aiuti a spiegarlo. Esatto. Grazie,
grazie
Chiesi,
grazie.
Grazie, grazie
voi,
Roberto,
ciao.
E un'altra musica legata a Jeff Bridges.
Soy vos el corredor y yo te dije diciendo. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place.
Such a lovely place.
Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place.
Such a lovely place.
Such a lovely place.
Allora, questa musica ci porta ancora verso i Gypsy Kings, Hotel California, sempre per il compleanno di Jeff Bridges, che oggi compie 71 anni, come abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione. Abbiamo
una
delle
che era nel grande Lebowski, sì.
Scusate,
piccola prova tecnica. Mi sentite? Vado in onda? Perché c'è stato un piccolo problema durante la canzone.
Sei perfettamente in onda. C'è anche il signor Mulas in onda, tra l'altro. Sento che si
entrò. Una tiratina d'orecchi, perché questa musica filologicamente, parlando del grande Lebowski, apparterebbe un pochino di più a John Turturro.
Sì, sì. No, buona se ci sente Alberto, evidentemente non senti le telefonate, quindi comunichiamo alla regia questo piccolo problema.
Io ne approfitto, dottor, per dare un paio di notizie che ci sono rimaste indietro dall'inizio. Il 7 dicembre parte su Amazon Prime una nuova serie intitolata La Scatola Nera, ed è la prima serie crime italiana che approda appunto su Amazon. Ci tenevamo, è diretta da Elia Castangia e prodotta dalla Zen Europe di Roberto Bosatra. E poi Dario, ieri riflettevamo su, non eravamo ben sicuri sulle notizie riguardanti i cinema. Abbiamo letto con più attenzione di PCM, i cinema sono effettivamente chiusi fino al 15 gennaio. Ed è di oggi la notizia, una notizia importantissima secondo me. La Warner Bros., una delle principali major americane, ha comunicato che anche dopo la fine della pandemia, anche quando tutto tornerà alla normalità, speriamo, i suoi film, tutti i suoi film, usciranno contemporaneamente in sala e sulla piattaforma di proprietà della Warner, HBO Max. Quindi contemporaneamente sala e streaming, senza più nessuna finestra. Questa è una notizia importantissima dal punto di vista del marketing e della distribuzione, ed è una notizia non buona per l'esercizio,
no,
naturalmente.
Avrà molte conseguenze. E anch'io una notizia che ha a che fare con River to River, perché compie il River to River Florence Indian Film Festival, compie 20 anni. Quest'anno è ovviamente tutto in streaming, dal 3 all'8 dicembre, quindi ancora un bel po' di giorni a disposizione per poter accedere al sito online di più compagnia e poter vedere, dialogare e vedere interrogati e parlare i grandi divi del cinema indiano. Parliamo di Kabir Bedi, di Deepa Mehta, di Amitabh Bachchan, insomma di grandi personaggi di quella scena, al River to River, che è al 20° anno di questa sua edizione. Allora, nel mentre che qualcuno risolverà il problema di Alberto Crespi che non sente le telefonate, io però do il saluto ad Alessandro. Vabbè, a Mulas, lei può rimanere con noi tutto il tempo.
Volevo dirci di annunciare gli ospiti, che sono molto più importanti di quanto lo sia io, dottor Zonta. Gli altri due indizi,
no,
così io mi metto da una parte.
Ah, certo, certo, certo.
Allora,
certo,
guardi, certo. Ho trovato, strada facendo, andando verso appunto la sala mensa del pensionato, un visore 3D e un giornale d'epoca che parla di uno grave incidente ferroviario del 1895 accaduto in Francia. Tutto qui, ci risentiamo dopo, adesso.
Beh,
tutto i suoi ospiti.
Non è proprio, ci lascia con dei dubbi veramente pesantissimi, insomma. Noi invece salutiamo Alessandro Genovesi. Buonasera Alessandro.
Ciao, buonasera a tutti.
E bentornato a Hollywood Party. Noi l'ultima volta che abbiamo duettato eravamo vicini ma telefonici, per così, c'erano sempre dei problemi tecnici. Anche quella.
Vediamo stasera, no?
Questa sera no, siamo bene e siamo molto contenti di annunciare l'uscita del film a cui hai lavorato, che è 10 giorni con Babbo Natale, una sorta di favola, mi viene da definire, di Alessandro Genovesi, che diciamo subito, Alessandro, anche per connetterci, poi parliamo del film immediatamente, alla notizia che dava Crespi. Il film ovviamente non uscirà in sala, questo lo sappiamo, ma dove lo si può vedere?
Lo si può vedere su Amazon Prime Video, è stata una decisione che è stata presa, insomma, una volta capito che non ci sarebbe stata della trippa per i gatti, e quindi siamo andati là. Sono comunque molto contento perché, insomma, lo vedrà tanta gente, è la prima volta che mi succede e devo dire, spero anche l'ultima, non di fare dei film per le piattaforme, certo, ma per, insomma, di preparare dei film per la sala che poi insomma non ci vanno per dei motivi che conosciamo tutti bene.
Sì, questo è il primo titolo che Hollywood Party, di cui ci dedichiamo a Hollywood Party, relativi ai film natalizi. Questo momento della stagione è sempre caratterizzato dall'uscita di importanti titoli, commedie spesso, favole, che caratterizzano il Natale, che era il momento in cui gli italiani andavano al cinema, cioè il top dei biglietti venduti era nel periodo natalizio, quindi siamo tristi per il fatto che le sale rimangono chiuse nonostante tante cose siano state aperte. Questa è una cosa su cui riflettere, che purtroppo avrà delle conseguenze, temiamo. Però il film di Alessandro Genovesi è un altro colpo di genio della tua penna, mi viene da dire. È un film molto divertente, molto felice, che racconta la famiglia che avevamo già conosciuto precedentemente, con Carlo Rovelli interpretato da Fabio De Luigi e Giulia interpretato da Valentina Lodovini, nel tuo film campione di incassi solo l'anno scorso. Cosa succede alla famiglia Rovelli? Le parti si sono invertite, lui sta a casa, lei lavora, però sta arrivando il Natale, e come le hai spinti dentro questa tua stranissima e meravigliosa trama?
Beh, lei appunto, come dicevi, ha ricominciato a lavorare, l'avevamo lasciata così nell'altro film. Il problema insomma è che lavora fin troppo, per cui si è lasciata assorbire molto dal lavoro e non c'è praticamente mai in casa. I figli chiaramente reclamano insieme al marito la sua presenza, senza farla sentire chiaramente in colpa in quel frangente, perché insomma è una cosa giusta e sana che si faccia, però c'è un limite un po' a tutto. Il limite è raggiunto da un importante colloquio per un ulteriore avanzamento di carriera che lei a Stoccolma ce l'ha il 24 dicembre, non ci sono voli per tornare essendo Natale in Italia prima del 26, vorrebbe dire non passare il Natale tutti insieme, e il marito Carlo, con un colpo di genio, tira fuori questo vecchio camper col quale facevano le vacanze quando erano giovani e forse fricchettoni, no, non credo fricchettoni, però insomma non
chi lo sa, questo lo sai solo tu.
e insomma salgono con tutta la famiglia a bordo di questo camper, partono alla volta di Stoccolma, lungo il viaggio impattano, si investono questo strano figuro vestito da Babbo Natale che sostiene di esserlo davvero, e se lo portano poi fin lassù e poi basta, perché se no lo racconto proprio.
Fermiamoci qua. No.
Però c'è un Babbo Natale spettacolare, straordinario, unico, un colpo di genio nel colpo di genio, è il signor Diego Abbadantuono, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Diego.
Buonasera a tutti. Mi sentite?
Ci sentiamo.
Ti sentiamo.
Diego, buonasera.
Buonasera. Bene, sono contento che mi sia piaciuto il film. Mi fa piacere.
Beh, è un film, no, Diego, che ha una trama originale, no? Ne abbiamo visti tanti e tu ti saresti mai immaginato che nella tua carriera avresti vestito letteralmente, perché tu vesti e sei Babbo Natale?
No, io mi sarei immaginato, perché sono Babbo Natale davvero, quindi il fatto di essere quello autentico, non mi stupisce. Poi anche perché ho fatto anche, sono stato anche San Giuseppe in passato.
Come no?
Io ho fatto
nel 15 Giovanni Veronese.
Ho una certa carriera dal punto di vista, insomma, una certa esperienza. E questo Babbo Natale sono proprio io. Devo dire, non mi sono reso conto all'inizio. Avevo dei momenti in cui forse dormivo, sognavo, oppure ero poco cosciente e non sapevo cosa facevo. Adesso, insomma, grazie anche a Genovesi, ho capito cosa succedeva della mia vita. Cioè, ero Babbo Natale e portavo in giro i regali tutti i Natali. Poi dopo magari rientravo a fare una vita normale, insomma, sì.
Ma devo dire, Diego, ripensando al ruolo che hai fatto non più tardi di un anno e mezzo fa, nel film di Salvatore, quel padre così dolce, no, di tutto il mio grande amore, ma mi ti immagino come un Babbo Natale molto accogliente, molto, no? Secondo me era il ruolo a cui dovevi arrivare prima o poi.
Insomma, è un punto d'arrivo un po' per tutti, Babbo Natale, San Giuseppe. Ho fatto anche, c'era un manifesto di un eccezionale dove ero raffigurato come nella Cappella Sistina, con le due dita che si univano. Quindi sono arrivato a Dio io. Non so se è un ritorno, però penso di essere stato anche Gesù bambino da piccolo, è che non mi ricordo, insomma, io credo.
Forse qualche recita a scuola.
Forse sì. Io devo dire la verità che, insomma, il film è bello. Era bello il film che hanno fatto prima, dove stranamente non c'ero io, purtroppo, però era 10 giorni senza mamma. E devo dire che questo sviluppo con Babbo Natale facilita la vita di Babbo Natale, perché quando la storia è ben strutturata e ci sono dei tiranti giusti, poi, insomma, inserirsi è più facile. E questa follia di Babbo Natale che nessuno capisce a parte la bambina, che è quello vero, è molto interessante, molto divertente, insomma, si presta.
E ascoltiamo una scena? No.
Sì.
Scusa Diego, no, non volevo interromperti.
No, non ho mai interrotto, mi ero fermato io.
Allora ascoltiamo una scena da 10 giorni con Babbo Natale.
Aiuto.
Buono, complimenti.
Buon appetito, eh?
Grazie.
Come fai a entrare nelle case in cui non ci sono i camini?
Entro dalla finestra.
Ma se sono chiuse?
Allora le apro o con un grimaldello o con un piede di porco, oppure le faccio brillare, faccio spam, esplodere così.
Levate le teste di cuoio.
Passi un pressino.
Ma tu sei sempre stato vecchio.
Io nasco vecchio, sono sempre così.
Amore, gli diamo un po' di tregua, che dici? Lo lasciamo mangiare?
Non mi dà nessun fastidio, signora. Veramente sono così carini. Poi siete proprio una bella famiglia. Scusate, devo pigliare una pastiglia perché c'ho la pressione alta. Per me è il periodo più stressante dell'anno.
Immagino. I regali, no?
Ecco, questo è un passaggio da 10 giorni con Babbo Natale. Abbiamo sentito appunto Babbo Natale che parla di pillole per la pressione, cioè molto calato anche dentro un presente fatto di cose normali. È molto bello, Diego e Abbadantuono e Alessandro Genovesi, il modo in cui avete ricreato questo Babbo Natale un po' sconnesso, un po' fuori fuoco, no? Un po' perché riceve una botta. Quindi c'è questo meccanismo in cui noi ci crediamo e non ci crediamo, e create però dei dialoghi anche molto così un po' surreali, un po' al limite, no? Alessandro, come avete lavorato su questo tono che è molto preciso ed rende particolare anche questo film?
Ma devo dire che insomma io e Diego ormai ci conosciamo da un po', e succede, ed è mi sento di dire, è il suo mondo sicuramente, però è anche il mio, per cui l'avere scritto delle scene, l'averle, come dire, preparate, pensate, scritte appunto, e poi arrivare sul set sapendo che queste passano per le mani di Diego, e limitarlo a dirgli impara questo a memoria, non essendo io Shakespeare, ma purtroppo, però insomma limitarlo dicendo di questo.
Ma gli assomigli fisicamente.
E quindi no davvero è come avere Messi e dirgli a lui cosa devi fare tu allenatore, che sicuramente da un punto di vista di piedi ne sai meno di lui. E poi insomma non è proprio così, per cui non è che a briglia sciolte fa e dice quello che vuole, però è proprio il divertimento anche per me
di stare sul set
in quella maniera e diventa un'improvvisazione fatta da me con lui, con gli altri, e insomma e tu e io di fatto gestisco poi questa cosa qua.
Diciamo che insomma che un regista mi chiama a fare un film è perché si aspetta anche delle cose, insomma io l'ho sempre fatto, è un tipo di collaborazione, ovviamente come dicevo prima se la struttura del film è questa qua diventa una passeggiata cercare certo. di al di là di Messi che fisicamente magari proprio non lo ricordo però
meglio Ibrahimovic, Diego, giusto?
Forse sì, anche qualche anno fa forse stavo anche meglio, però voglio dire io faccio delle proposte, cioè, nel cinema non c'è l'improvvisazione fine a se stessa, ogni tanto improvviso perché so che ci conosciamo talmente tanto che non dà lo stop Alessandro come non lo dava a suo tempo Gabriele Salvatoris, come non l'ha dato il Veronesi, perché è una prassi, durante la scena metterò qualcosa in fondo che li sorprenderà, che li divertirà, ma lo faccio anche per stare bene sul set. Invece le altre cose io le propongo, vado lì e dico senti, io avrei avuto questa idea, direi questa cosa, e poi quasi sempre, perché insomma sono in sintonia, anche perché conoscendo bene Alessandro, avendo fatto diversi film, so già cosa può piacergli o cosa può non piacergli, quindi è una collaborazione totale, insomma è proprio un modo di lavorare secondo me particolare che fanno certi attori, come lo fa Fabio De Luigi, lo faccio io, lo fanno non tutti, altri attori sono molto molto bravi a recitare la parte che gli viene proposta ed è una grande qualità. Non tutti andiamo bene per far tutto, ci vuole un attore che sa fare una cosa, fa quella, un attore che se ne sa fare un'altra, fa l'altra.
Giustissimo. Certo. A proposito però di attori, Diego, non so se possiamo rivelarlo, però a un certo punto verso la fine del film quello che di solito dà le indicazioni a un certo punto si avvicina, diventa anche lui attore, no? Alessandro, possiamo annunciare questo tuo passaggio che non è la prima volta che avviene, ma forse è la prima volta che avviene in un tuo film, io non lo so, forse potrei sbagliare.
È il nuovo Hitchcock
e c'ha un travestimento che ragazzi è uno spettacolo proprio. È uno spettacolo. Alessandro, si può dire qualcosa o vuoi mantenere riservo?
No, assolutamente, figurati. No, ma in realtà io lo faccio in tutti i film, di fare un ruolo piccolino.
Però qui è clamoroso, qui però.
E qua ho fatto questa cosa che mi sembrava divertente. Faccio l'elfo di Babbo, uno dei 350 elfi di Babbo Natale, che sono tutti uguali, per cui sono sempre io duplicato 300 e passa volte. No, l'unica cosa che non avevo messo in conto è che insomma, per fare quella cosa lì ci vuole un calco che ti fanno, poi ci vogliono 3 ore di trucco e mezza tutte le volte, e quindi siccome eravamo già a meno 20 gradi a fare le notti e via dicendo, e avere anche questa cosa di dover andare 3 ore prima per farmi mettere il naso finto, le orecchie finte,
poi dare anche il ciak e lo stop, insomma vestito
no,
da
c'è una cosa che vorrei citare,
prego Diego,
che è una cosa che faccio da anni. Se io facevo tanti anni fa un film con Gianni Cavina che si truccava da ottantenne, allora quando lui arrivava sul set stava 3 ore al trucco, poi usciva, arrivavo io e dico oggi non ti trucchi? Poi alla fine si truccava, si struccava, ci metteva tre ore a truccarsi, usciva e diceva vai via truccato oggi, e questa cosa funziona e gliel'ho fatta tutti i giorni
che,
vabbè,
che perfidia.
Va bene, abbiamo capito oggi, anche
oggi non si trucchi, e lui ha fatto tre ore.
L'atmosfera sul set, si è capito.
L'atmosfera.
E va ancora anche oggi in giro truccato.
Sarà stato freddo, ma vi siete
truccato per tutta la vita.
Vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie, 10 giorni grazie. Con Babbo Natale, Alessandro Genovesi, Diego Abbatantuono, Prime Video. Questa è la nostra sigla. Fate, ma Luigi, abbiamo il dottor Fabio, assolutamente, De Luigi, Valentina Lodovini, interpreti straordinari insieme a voi. E Mulas, lei,
dottori,
ha raggiunto la sua collocazione.
Che bello ascoltare questo ultimo momento di trasmissione con questi grandi ospiti. Allora, ho trovato la soluzione. Spero che qualcuno di Hollywood Party abbia indovinato. Non so se voi o gli ascoltatori.
Io assolutamente no.
Hugo Cabret di Martin Scorsese, film del 2011. Infatti il Doberman era il cane di Sacha Baron Cohen, dove quando cercava il povero bambino. Jude Law era il padre del bambino, certo. Brian Selznick è l'autore del romanzo da cui è tratto il film, e il giornale del 1895 d'epoca è reale perché lì c'è l'ispirazione. Il film ha avuto anche un momento in cui è ispirato a questo incidente reale avvenuto tantissimi anni fa.
E comunque, un ascoltatore. Esatto, un ascoltatore ha indovinato, sì, caro Mula.
Sono molto felice perché tutto questo renderà pan per focaccia Don Isidoro. Buona fine di settimana.
Grazie, dottori. Allora, chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Gina Collauto, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro. L'ho detto tutti in fila oggi. Poi Efisio Mulas, Roberto Chiesi, Alessandro Genovesi, Diego Abbatantuono. C'era anche un certo De Pasqualis,
Claudio De Pasqualis, sì, l'ho visto io.
Di sdoppiamento di personalità, insomma. Bah, vabbè.
Ore
caro
tutto.
Crespi, esatto. Caro Crespi, buon fine settimana.
Buon weekend.
A presto.
E buon weekend a tutti. Ciao.